La rivista.
Sul sito di pangea.news è uscito ieri un divertente, gustoso, interessante articolo dal titolo L'incontro con il genio o della disgrazia di essere mediocri. Lo firma Fabrizio Coscia, editorialista, critico teatrale, docente, con noi al telefono. Buongiorno Costa, ben trovato.
Buongiorno, buongiorno a voi.
Allora, la tesi di fondo è un elenco di esempi di come la mediocrità, quando è generosa, sia fondamentale perché il genio possa essere riconosciuto come tale. Però dall'altro, nell'incontro con il genio, la mediocrità può anche diventare invidia e può anche portare alla distruzione della persona mediocre quando si rende conto che lei geniale non è. E questa è un po' la tesi di fondo del suo articolo.
Sì, esatto. Questo è un articolo che in un certo senso fa da controcanto ad un articolo precedente che avevo pubblicato sempre su Pangea, dove facevo invece un elogio dell'aurea mediocritas, attraversando diciamo una rassegna di personaggi letterari di amabili mediocri, e laddove la mediocrità diventa una capacità di riconoscere i propri limiti. E quindi in questa capacità di stare nel mezzo, no? Come dicevano gli antichi, c'era un valore, si evidenzia un valore. Invece in questo articolo ho provato ad esplorare invece un altro tipo di mediocrità, quella mediocrità in un certo senso ambiziosa, no? Che quando si scontra con la vera genialità, diciamo così, questo incontro diventa anche distruttivo. E quindi sono partito da un personaggio letterario, anche qui, un personaggio del romanzo di Thomas Bernhard, Il soccombente, il pianista che nell'incontro con il geniale pianista canadese Glenn Gould soccombe, appunto, suicidandosi, per passare poi a fare una rassegna di personaggi reali che hanno avuto contatto diretto con il genio, e che siano stati amici o figlie. Mogli o segretari, insomma, di persone geniali, ho raccontato appunto il loro soccombere in rapporto alla genialità.
Talvolta soccombere con generosità, come nel caso ad esempio che lei cita del segretario di Nietzsche, che rinuncia alle sue aspirazioni, talvolta invece soccombere con gelosia, con invidia, come nei casi magari di figli o parenti di persone geniali che non vivono bene quella vicinanza.
Tra l'altro c'è nel caso di Koslitz, il segretario di Nietzsche, così come nel caso di Max Brod, l'amico intimo di Franz Kafka, c'è in realtà nella loro mediocrità, tra virgolette, un talento, ovvero il talento di aver riconosciuto il genio nella persona con cui hanno avuto a che fare. Ad esempio Koslitz, che Nietzsche ribattezzò Peter Gast, che era un compositore mediocre, ma che pure però ha dedicato e sacrificato tutta la sua vita per trascrivere i testi ormai di una grafia anche illeggibile di Nietzsche, in realtà è stato l'unico a riconoscere la genialità di Nietzsche, perché Nietzsche, come sappiamo, finché, almeno fino alla sua malattia mentale, non era assolutamente riconosciuto, vendeva pochissime copie dei suoi libri, era considerato un personaggio eccentrico, e invece il suo segretario era un suo grandissimo ammiratore, aveva capito che si trovava di fronte a un genio. Lo stesso Max Brod, che tra l'altro era uno scrittore molto prolifico e che era anche convinto di una sua grandezza, diciamo che comunque ambiva a lasciare il segno per i suoi libri, in realtà noi oggi lo ricordiamo semplicemente soltanto perché ha salvato, per così dire, i testi inediti di Kafka, nonostante la richiesta dell'amico di distruggerli, no? Quindi paradossalmente poi diciamo il suo talento è stato quello di aver creduto, riconosciuto la grandezza dell'amico Kafka. Tutto è partito anche da una da una frase che molti anni fa sentì in un'intervista a Woody Allen, quando chiesero a Woody Allen che cosa era secondo lui la cosa più triste, la più grande disgrazia che potesse capitare a una persona. Lui disse: avere la vocazione, una vocazione artistica senza avere talento. E questa frase mi aveva molto colpito, l'ho rimuginata a lungo, perché effettivamente anche qui ci troviamo di fronte a personaggi con vocazione artistica e mancanza di talento. Io faccio anche il caso, racconto anche il caso di Louis Bouilhet, l'amico di Flaubert, che è anche lui amico, tra l'altro c'è questa cosa curiosa che si assomigliavano tantissimo fisicamente, a volte venivano scambiati l'uno per l'altro. E che lui suggerì a Flaubert l'idea di Madame Bovary, però oggi nessuno lo ricorda, se non per le lettere che Flaubert gli scriveva, perché erano grandi amici. Oppure il caso del poeta Dino Frescobaldi, che in realtà, secondo il racconto di Boccaccio, no, ha scoperto e salvato i primi sei canti dell'Inferno di Dante, quando la moglie, mentre Dante era in esilio, la moglie lo trovò un quadernetto in un baule e, non sapendo bene di che cosa si trattasse, lo diede a Frescobaldi, che era amico di Dante. E ho provato a immaginare anche che cosa ha potuto provare Frescobaldi di fronte è stato il primo lettore, no, dei sei canti dell'Inferno, che magari, chissà, Dante, se non li avesse, perché poi Frescobaldi li inviò a lui, se non li avesse ritrovati, chissà se Dante avrebbe mai continuato il capolavoro che poi ha scritto. Quindi, in un certo senso, queste mediocrità poi hanno a loro volta dei meriti, dei talenti,
sì,
insomma, anche se in questo senso, anche se poi hanno, diciamo, sono vissuti nell'ombra in qualche modo.
Tanto che viene da chiedersi, anche leggendo il suo articolo, perché sotto traccia c'è questa domanda, e la giro direttamente a lei, poi la lascio andare, che so che ha tra pochi minuti a lezione. Sì. Viene da chiedersi, dicevo, se il genio alla fine non abbia bisogno di una mediocrità, che nel tormentarsi al cospetto del genio ne riconosce l'importanza e permette al genio di essere conosciuto agli altri.
Sicuramente c'è questo discorso, c'è anche un altro tema che a volte, che spesso non ne teniamo conto, no? Anche che soprattutto i familiari, no, del genio, cioè spesso il genio distrugge le vite di chi, o anche le vampirizza sì, le vite di chi gli sta attorno, perché ne fa materia anche, no, di ispirazione o di scrittura o quel che è. Vivere accanto a un genio è una cosa molto complicata, lo sanno bene anche, appunto, i casi che ho citato della figlia di Joyce, Lucia, o del figlio di Thomas Mann, no? Che, insomma, l'una è morta in manicomio, un altro è morto di overdose, schiacciati da questo rapporto familiare, da queste ombre così ingombranti. Quindi sì, il genio ha anche bisogno di qualcuno che in qualche modo gli permetta anche di vivere la sua genialità.
E dovremmo forse ricordarle anche queste figure spesso finite male. Lei lo fa snocciolando una bella serie importante di persone senza le quali forse non avremmo avuto i geni alle quali erano collegate. Fabrizio Coscia, grazie. Ricordiamo ancora una volta Pangea News, l'incontro con il genio o della disgrazia di essere mediocri. Grazie mille, buon lavoro.
A voi, grazie.